Radio Tube Social Network.
Eccoci con la seconda ora del nostro Radio Tube, Radio Tube Social Network. Dopo un'ora di Radio Tube Social Village, un sacco di spettacoli. Katia Follesa che ritorna da conduttrice per la prima volta da sola su 9 con Comedy Match. E poi i live, quello che sta per venire, lunghissima serie di concerti per Cristiano De André tutta estate. E Ron che invece è in tour già da qualche tempo, ha ancora delle date in aprile, ma sicuramente ce l'ha detto ripartirà quest'estate. E poi ancora abbiamo parlato di questa serie complicatissima, distopica, tratta da una serie famosissima di videogiochi che sta andando molto bene su Prime Video, si chiama Fallout, e ne abbiamo parlato con uno dei protagonisti che è Moises Arias, molto 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 simpatico, gradevole, peraltro parla anche un ottimo italiano e ci ha fatto piacere conoscerlo e incontrarlo. Ora siamo pronti per la seconda ora del nostro RadioTube. 349-238-6666 il numero per i vostri sms e whatsapp. Poi ci sono i miei social, chiocciola Marta Cagnola su Twitter o su X come preferite, e su Instagram. E do subito il benvenuto al nostro co-conduttore d'eccezione, una delle mie firme preferite del giornalismo televisivo, ma non solo, perché lui spazia e svela anche, perché è stato il segugio che ha svelato alcuni dei casi più controversi degli ultimi anni, ma magari qualcosa gli faremo ancora dire. Giuseppe Candela, giornalista per Dagospia e per il sito del Fatto Quotidiano. Ciao, bentornato Giuseppe, che piacere sentirti.
Ciao Marta, grazie mille per l'invito.
Che bello risentirti. Tra l'altro adesso dovremmo fare le persone serie, non come quando facciamo le cene di gossip, nelle quali possiamo dire questo mondo e quest'altro. Qui possiamo dire solo quello che è consentito dire in onda. Peccato, perché Giuseppe ne sa tante. Sei uno dei giornalisti più temuti dal mondo televisivo. Hanno tutti paura di te, diciamolo.
Questo lo devono dire gli altri, io posso solo provare a incutere timore.
Però ci riesci molto bene, lo dico, perché quando... però c'è Candela, perché Candela ne sa. Allora, Giuseppe, però nel primo blocco del nostro RadioTube parliamo sempre ovviamente delle cosiddette hard news, quelle che stanno nelle aperture dei quotidiani, anche se questa settimana c'è stata un'altra notizia, ne parleremo tra poco, che ha sparigliato le aperture tra tutte le notizie di guerra. Ovviamente qualche giorno fa, una settimana fa, è successo questo. Allora, l'attacco dell'Iran e poi appunto un attacco molto più misurato, quello, la risposta, quella di Israele. Tra l'altro anche in televisione conduttori come Carlo Conti si sono trovati a fare l'intrattenimento in momenti difficili, e in questi casi poi il conduttore cerca sempre di mantenere un contatto con l'attualità, ma mantenere anche la trasmissione di intrattenimento non facilissimo. Ormai dai tempi della guerra del Golfo, Giuseppe, abbiamo fatto tristemente l'abitudine alle immagini di attacchi che sembrano davvero quelle di videogiochi. Ormai questa cosa la conosciamo, eppure poi ci rendiamo conto che è reale e la paura è veramente tanta.
Sì, fa irruzione sabato sera durante i migliori anni, durante la televisione leggera, diciamo così, e quindi è lo squarcio di realtà. Raccontare gli esteri in televisione, lo sappiamo, non è mai semplice, no? Soprattutto quando ti trovi a raccontare un pericolo con delle guerre in corso e non ci sono due torri che cadono, quindi è anche complicato spiegare in quel momento con poche immagini, qualcosa di complesso a un pubblico che era lì per guardare altro. La realtà prende il sopravvento e devo dire che la televisione in questo non può che stare al passo. È obbligatorio.
Certo, peraltro poi con una trasmissione con i migliori anni che non puoi declinare in maniera diversa, c'era in onda l'intrattenimento puro, non facile.
Assolutamente non facile, devo dire che Carlo Conti ha provato, come dire, con professionalità a riportare la trasmissione nei suoi binari originali, ma ovviamente quando le altre reti, per necessità differenti, non essendo una TV generalista, erano solo su questo, e quando, ripeto, i tempi erano molto dilatati, quindi non, visivamente anche non è facile spiegare allo spettatore in quel momento cosa accade se non a parole, e con le parole non si ha a volte il peso delle immagini.
È vero. Ma rimaniamo sulla TV, perché c'è stato un caso che questa settimana ha fatto molto discutere.
Allora, premesso che la 194 già prevede degli interventi esterni, l'emendamento, guardiamolo meglio in grafica per capirlo meglio, eccolo qua.
Non siamo contro l'aborto, vogliamo difendere la possibilità di una donna di poter scegliere. Una donna per poter scegliere deve essere libera di poter portare avanti
dibattito
la gravidanza.
Dibattito sull'aborto, sulla 194, a porta, ormai lo sanno tutti, perché anche chi non era davanti al televisore, non era davanti a Rai 1 quella sera, ha visto la notizia, tutti uomini a parlare di aborto. Poi Bruno Vespa si è difeso, ha detto abbiamo contattato, le donne che abbiamo contattato non erano disponibili. Certo è, sapete che io non sono né per le quote né per dire che solo le donne possono parlare di questi argomenti, però certo neanche una donna. Era un filo surreale.
Anche, direi anche il potere dello screenshot, no? Nel senso, certo, che in quella immagine spiega meglio di altro. Tra l'altro era un blocco piuttosto breve, ma che pone comunque un problema. Vespa dice sostanzialmente un problema della società e della politica, ci sono pochi esponenti donne, quindi la verità è che dal punto di vista televisivo si fanno tanti ragionamenti, soprattutto anche la presidente Rai Marina Soldi ha insistito con un panel femminile. Non bisogna ragionare per quote, ma un argomento di questo tipo non si può non affrontare senza le donne, e quindi devo dire che lo scivolone visto in quel momento da poche persone diventa un boomerang per un'azienda che ha già altri problemi in questo momento,
sì.
E un'attenzione nella narrazione di tematiche discusse su cui ognuno può pensarla come vuole, però la rappresentazione delle parti è fondamentale.
Tra l'altro, sul potere dello screenshot hai molto ragione, perché posso dire una cosa che è successa l'anno scorso. L'anno scorso Stati Generali della Cultura del Sole 24 Ore, che era una giornata di studi, anzi non quella del, non l'ultima, la penultima edizione, due giornate di studi, anzi no, l'ultima edizione, due giornate di studi. La seconda giornata era a Torino. Giornate organizzate tra l'altro dalla nostra squadra degli eventi, che è fatta da donne, moderate, coordinate da me e da un'altra giornalista donna. C'erano panel, c'era una quantità di panel perché erano due giornate, c'è stato solo un panel in cui erano tutti uomini. Ebbene, è stato fatto uno screenshot e girava per la rete, scandalo agli Stati Generali della Cultura del Sole 24 Ore, tutti uomini. In realtà erano due giorni di eventi, in quel panel ci sarebbero state delle donne, credo fossero un paio, ma che all'ultimo momento sono state sostituite da colleghi maschi, quindi c'è stato un panel che oltretutto per puro caso era fatto di soli uomini. Lo screenshot ha fatto il giro della rete, come si suol dire, quindi da un certo punto di vista
vale anche per la televisione,
certo,
e nel senso che Bruno Vespa sostiene, dicendo il suo punto di vista, avevamo un blocco con 8 argomenti, quello è stato un solo argomento che abbiamo affrontato 5 minuti, però resta quell'immagine che parla più dei 5 minuti e più della puntata. Lo screenshot non può essere la sola immagine, però l'immagine a quel punto diventa un pericolo e richiede attenzione.
Infatti in questo caso, appunto, nel caso che ti citavo, era uno dei tanti panel, qui proprio,
certo,
c'erano davvero solo uomini per un...
Esatto.
Poi sai, non lo
tanto
so,
tempo.
Mi ha fatto un po' impressione quando ha detto le donne che abbiamo contattato non potevano, ma forse perché per abitudine, no, si contattano sempre gli stessi ospiti, magari era,
certo,
l'occasione per chiamare qualcuno di nuovo, no? Vabbè, insomma, è così.
Assolutamente.
Abbiamo parlato di bufere che riguardano la RAI, questa settimana, ahimè, ne parleremo in questo RadioTube. Non possiamo, non citiamo ancora quella che riguarda Scurati, ne stiamo parlando nei giornali radio, anche perché non ci sono dei video, non essendo andato in onda questo monologo, ma c'è stato un altro momento di televisione che è stato diffuso da tutti, TG2. Antonella Boralevi, si parlava di vino e anche questo a me è arrivato in tutte le salse, eccolo.
Sul tema delle donne, sai Luciano, io penso che forse conviene guardare le cose un po' in faccia. Allora, noi donne abbiamo fatto tante cose, abbiamo conquistato tanto, ci mancano ancora molte cose da raggiungere, però c'è dentro di noi una specie di sentimento di, proprio che è più, io temo sia genetico, noi non ci sentiamo quasi mai all'altezza. E quando si dice una donna soffre di solitudine, sì,
cioè io anche gli uomini, ma si parlava di vino.
Deve sempre combattere con quella parte di sé per cui non si sente all'altezza. Ecco, qual è il tema? Che le donne spesso bevono come prima si fumava una sigaretta, cioè bevono per darsi un tono. Va benissimo, però torno a dire, prima di tutto noi non abbiamo bisogno del bicchiere di vino per sapere che
è vero, ma mi sto un po' perdendo cioè,
e soprattutto direi un bicchiere, una piccola dose, mai bere da sole, mai bere da sole.
Ma in che senso? Ma perché mai bere da sole? Giuseppe, un delirio.
Ho trovato una cosa non senso, l'ho rivista due volte ma non ho capito bene cosa volessi dire. Le donne bevono per darsi un tono, secondo me il problema di alcuni programmi è che non sanno darsi un tono, nel senso che a volte anche senza chiamare in gioco chissà quali schemi di censure, cose simili, a volte sciatteria, cioè io penso che ci sia un modo di affrontare gli argomenti con ospiti non competenti. Io non ho nulla contro la signora Boralevi, pur non avendo mai letto un suo libro, credo che di non essere l'unico in questo senso, ma non so quale esperienza avesse per poter parlare di vini. Immagino che ci siano persone, donne, sommelier, tantissime persone molto più esperte. Allora, quando si fa poi un lavoro di ricerca dell'ospite, bisogna scegliere almeno, non dico uno particolarmente competente, ma dignitoso.
È vero, verissimo, perché in effetti è stato un... questo era solo un minuto, ma di... arrampicarsi sui vetri. Allora, ci sarebbero ancora tantissimi argomenti di cui parlare della settimana, perché vorrei citare Lilli Gruber e il porno, Chiara Ferragni, ma tra poco vorrei affrontare il tema caldo della settimana di cui hanno parlato tutti in rete. Tra pochissimo Viabilità, poi saremo ancora con Giuseppe Candela con RadioTube.
RadioTube Social Network.
Eccoci ancora insieme, 238-6666, il numero per i vostri sms e whatsapp. Devo chiedere una cortesia ai genitori, se in questo momento sono davanti alla radio con i bambini, se possono per un attimo tappare le orecchie ai bambini perché devo dire una parolaccia. Perché al 348-238-6666 è arrivato un commento sul fatto che non ci fossero donne nel dibattito di Bruno Vespa sul tema dell'aborto, anche i bambini non erano presenti. Livio, è un po' un commento del cazzo, però. Scusate, adesso potete far tornare i bambini all'ascolto. Scusate, allora, giornalista del Fatto Quotidiano, del sito del Fatto Quotidiano di Dago Spia, Giuseppe Candela, che è il nostro co-conduttore d'eccezione. Scusa Giuseppe, ma c'avevo una cosa proprio che mi veniva un po' dal cuore, ecco.
Quando ce vo, ce vo.
Esatto, ogni tanto. Dai, dobbiamo lo tocchiamo questo tema caldo, perché questa settimana io ho preso un bel po' di treni, quindi sono stata varie volte al bar, no, non nel senso di vino, perché poi io non bevo vino, a bere dei caffè, treni, ristoranti, sì, sono stata al ristorante, al bar, l'argomento è solo uno.
Lavorare in Rai per tanti anni è stato per me motivo di orgoglio, di responsabilità e di immenso piacere. Al servizio pubblico va il mio più sentito ringraziamento. Non è stata per me una scelta facile, anche in considerazione degli sforzi.
Giuseppe, ma tutti parlano di Amadeus. Questa settimana è stato veramente il tema più dibattuto. Non solo con la mia statistica artigianale dei discorsi che sentivo in treno, al bar, al ristorante, ma mi è capitato ad esempio anche in radio di avere colleghi che si occupano di tutt'altri temi, esteri, economia, tutti mi fermavano e mi dicevano: ma spiegami della storia di Amadeus, secondo te perché ha colpito così tanto e perché tutti stanno parlando di Amadeus?
Allora, secondo me in primis perché parliamo del conduttore di punta del servizio pubblico, il volto nazionale popolare per eccellenza, l'uomo che tocca i 18 milioni di picchi a Sanremo col 90% di share, l'uomo che tutte le sere raggiunge picchi di 8 milioni con Affari Tuoi, quindi siamo a un livello di riconoscibilità molto più elevato rispetto a Fabio Fazio e a Maurizio Crozza, che sono due nomi di grandissimo livello. Il primo punto è questo. Il secondo punto è perché sta succedendo qualcosa che non riguarda solo la televisione. Quello che sta succedendo è che un colosso americano si sta rafforzando, che il servizio pubblico ha un problema in più, che possono cambiare gli equilibri del piccolo schermo, e questo vuol dire tanto, vuol dire effetti sulla politica, effetti sull'informazione, effetti sulla pubblicità. E quando questo accade si sconfina, perché sono cose che interessano il semplice spettatore e sono cose che interessano gli addetti ai lavori.
Giustamente hai parlato di equilibri diversi, sarà tutto da capire, no? Nel caso di Amadeus, perché per la prima volta, ne parlavamo anche questa mattina con Daniele Bellasio e Amici e Nemici, per la prima volta non si sposta un uomo format come Fabio Fazio, si sposta un conduttore affermatissimo che dovrà, comporre, studiare, inventare format, anche se uno potrebbe portarselo appresso, che è I Soliti Ignoti, che appunto ormai tutti abbiamo capito che è un format in scadenza con la RAI. Il secondo tema di cui parlano tutti è ovviamente il prossimo Festival di Sanremo. In questo periodo tutti la mattina si svegliano per sentire cosa dirà Fiorello a Viva Rai 2, che è diventato un po', no, quello che svela tutte le notizie. Qualche mattina fa ha detto questo sul Festival di Sanremo.
La RAI rischia di perdere Sanremo, la convenzione con Viale Mazzini dura fino al 2025, il sindaco di Sanremo dice dopo, tocca alla prossima giunta. Il mondo discografico giudica le strutture obsolete e spinge per spostare il festival. Quindi c'è ancora assoluto mistero sull'azienda che molto probabilmente potrebbe acquistare il Festival di Sanremo, però si sa solo, già c'è il cambio del nome, quindi da lì si può arrivare a quale sarà. Il festival si chiamerà Pier Festival.
No, questa è stata molto carina, però al di là della battuta di Fiorello, io non credo. Tu cosa ne dici?
Allora, io penso che non avrei creduto possibile molte cose che sono accadute negli ultimi due anni.
Ok, vero.
E quindi penso che questo non sia il tempo dei nonnetti per non giocarsi un po' alla faccia.
Hai ragione.
In generale penso che ci siano due punti. La prima certezza che riguarda i palinsesti Rai è che la Rai si presenterà ai palinsesti senza Amadeus e senza Fiorello, perché Fiorello prenderà probabilmente una pausa. Quello che dicevi sui format è vero, ma è vero in parte, perché sappiamo che molto molto probabilmente porterà con sé un titolo che fino a un anno fa per 7 anni gli ha permesso di battere tutte le sere le altre reti, compresa Canale 5. Quindi se l'azienda ritiene importanti i format e non i volti, non dovrebbe perdere i format, e questo è un punto. Sanremo è la RAI, è difficilissimo immaginarlo altrove. Credo che la RAI non possa permettersi questo, perché poi esistono anche dei punti molto chiari per cui la visione di un evento pubblico deve avere deve arrivare a più persone possibili, e dal punto di vista dei segnali televisivi Rai 1 è quella che raggiunge tutti. Però ci sono tanti movimenti, ci sono tanti cambiamenti, tanti equilibri, per cui è importante che il festival riparta, e riparta bene dopo Amadeus, e non sarà facile. Ma credo che Pier Silvio questo sogno lo coltivi, nonostante le smentite, ovviamente nessuno lo confermerebbe adesso. È un sogno che è lì, Amadeus è a Discovery ha veti che la RAI non ha veti che la RAI aveva, immaginare qualcosa, che qualcosa possa smuoversi, sì, vedremo, ci sono tante varianti impazzite per rendere veramente certa una risposta o l'altra.
Sì, davvero, hai ragione quando si dice in questo momento sono successe delle cose che non erano prevedibili, quindi potrebbe davvero succedere di tutto. Io su Sanremo penso che, insomma, davvero sia un baluardo della RAI, quindi faccio fatica a immaginarlo altrove, ma che dire. Io però ho un'idea sul prossimo direttore artistico di Sanremo. Come conduttore non lo so, si parla molto di Carlo Conti, io sarei molto contenta, ma sicuramente c'è un volto che secondo me sta emergendo come direttore artistico, ma proprio dell'universo. Adesso è diventato anche un esperto di Eurovision, José Sebastiani, ovviamente.
Mi piace tantissimo Nemo, il titolo è The Code, che rappresenta la Svizzera. La canzone è interessantissima perché rappa, canta ed è fortissimo. Poi mi è piaciuto tantissimo Mustin, la canzone si chiama Before the Party.
Allora lui, José, ovviamente, che è il figlio di Amadeus, seguirà l'Eurovision Song Contest per Radio Immaginaria, che è una radio di ragazzi con la quale anche noi a Radio 24 abbiamo collaborato in passato. Sono bravissimi e hanno subito intercettato l'inviato perfetto che è José. In effetti è stato, no, un po' uno degli assi della manica di Sanremo in questi anni. Adesso sta diventando un personaggio notissimo in rete, José.
Se ha l'orecchio del papà, questo in futuro può essere utile alla musica. Forse è quello un po' più triste, perché l'anno prossimo dovrà andare a scuola durante Sanremo, perché il papà non sarà la conduzione. Però era molto felice, ho letto un commento sull'annuncio del padre che diceva spacca papi, e quindi insomma gli farà fare il tifo per il papà comunque.
No, sono d'accordo. Allora, arrivato al 349-238-6666, e l'ho detto giusto finalmente, sono due ore che sbaglio il numero, 349-238-6666, un messaggio di Giacomo, ovviamente per quanto riguarda Amadeus, è tutta una questione di piccioli, il resto sono chiacchiere.
In realtà non è così, nel senso che mi rendo conto che la narrazione è più facile, ma che non sia così non lo dicono Giuseppe Candela e Marta Cagnola, ma lo dice la RAI indirettamente, nel senso che la RAI in un comunicato afferma di aver fatto tutte le mosse possibili, anche economiche, per trattenerlo, il che vuol dire, tradotto, ha pareggiato l'offerta. E quindi si è appareggiato l'offerta, Amadeus è andato via, evidentemente non era una questione economica. Io credo che sia un insieme di questioni. Certamente economicamente fa piacere guadagnare più soldi, e se li ha anche meritati, ma credo che sia una questione diversa, di cambi di equilibri in azienda, di rapporti interpersonali che sono cambiati anche con il precedente management, di un'azienda che sembra, con i dirigenti in arrivo, puntare meno su di lui. E allora, alla lunga, dopo aver fatto tante cose, magari ti dici: è una sfida, mi metto in gioco in una cosa totalmente diversa. In fondo, se Amadeus arriva a 9 e prende 3-4 punti, può gridare al successo. Se Rai 1 perde 4 punti senza Amadeus, la stampa urlerà al disastro. Questo è un fattore non da poco.
Su X Rere scrive: per me Ama ha dato un calcio alla fortuna che con fatica aveva ricostruito. Però questo lo vedremo, questo ai posteri, l'ardua sentenza.
Guarda, io penso che ci sia una narrazione con un richiamo a quello che accadde con Mediaset, ma quello che accadde a Mediaset tantissimi anni fa, ricordiamo, Amadeus lasciò la RAI al picco della carriera e poi non andò bene. Mediaset non è la RAI, Discovery non è Mediaset, nel senso che lui arriva in un posto dove in quella fascia adesso fanno il 3%. Raddoppiare quel dato vuol dire gridare al successo. E oggi Amadeus ha alle spalle 5 Sanremo, ha fatto tutto quello che poteva fare, nel caso peggiore non è una persona che ha 40 anni e gli aspetta una carriera, cioè ha una carriera davanti, è una persona che ha una carriera importante già alle spalle, potrà scrivere 9 pagine, ma il suo, come si suol dire, l'ha già fatto, no?
E poi arriva un messaggio da Stefano da Brescia. Ve l'ho detto che Amadeus, stanno arrivando un sacco di messaggi, perché Amadeus appassiona. Un'equazione che tradisce un suo retropensiero: se Sanremo va a Canale 5, la RAI perde anche Cattelan. Quindi, secondo Stefano, sarà Cattelan il prossimo conduttore, oppure insomma Cattelan vuole arrivare alla conduzione di Sanremo? Può essere. E poi il successo di Sanremo lo fa la RAI in minima parte il conduttore.
La RAI fa... Io credo che, se devo essere sincero, penso che solo la RAI possa fare Sanremo in questo momento, per una serie di logiche, di strutture, di abitudini, di una macchina organizzativa, è il servizio pubblico. Che negli ultimi 5 anni Amadeus abbia dato una sterzata al festival, lo abbia ringiovanito contro i pronostici, abbia fatto dei cambiamenti importanti e che abbia detto dei no importanti, gli sono anche costati probabilmente, questo è indubbio. Chi arriverà ha l'ingrato compito di replicare e al punto, ecco, una cosa che si dice, Marta, per chi non conosce il nostro ambiente: se arriva e fa un punto in meno, ma voi non conoscete i conduttori, voi non conoscete i manager, non conoscete le aziende, al punto in meno le persone vanno in seduta di psicanalisi. Cioè oggi la televisione è competizione, Sanremo è il simbolo della competizione, il 0, in meno la mattina dopo è come farti l'analisi del sangue, vogliono sapere tutto.
Certo, certo. E di Cattelan che mi dici, poi diamo la pausa?
Ma io credo che loro abbiano inizialmente pensato a uno schema che prevedesse Cattelan alla conduzione con altri nomi Rai, approfittando della cifra tra virgolette tonda ai 75 anni, uno schema che però cozza anche con Rai Pubblicità perché lo ritiene non ancora molto noto. Credo che al momento lo schema più forte, perché è quello forse meno rischioso, non voglio dire che a Carlo Conti è il generico di Amadeus, però quasi lo dico, e quindi credo che Carlo Conti sia il nome più indicato per ridurre i danni, perché l'azienda, se dovesse affrontare dei cali nei programmi di Amadeus già diversi, punta su un nome solido per avere una tenuta importante almeno sul festival.
Sapete, le analisi di Giuseppe Candela sono le più puntuali. Intanto continuano ad arrivare ovviamente messaggi su Amadeus, perché questa settimana il delirio è ovviamente, anche questa settimana è stato l'uomo della settimana, interessa a tutti questo argomento, qualche anno fa non l'avremmo mai detto. Una breve pausa e poi parleremo di Chiara Ferragni che è tornata, e poi parleremo di podcast.
Radio Tube Social Network.
Eccoci ancora insieme per l'ultima ora del nostro Radio Tube del sabato pomeriggio. Tutta l'attualità della rete dalla rete. Questa settimana si è parlato tantissimo di Amadeus. Ne stiamo parlando anche con il nostro conduttore d'eccezione, firma del sito del Fatto Quotidiano e di Dago Spia, mio sito personale di riferimento, Giuseppe Candela. Eccoci Giuseppe.
Eccoci.
Sai che continuano ad arrivare messaggi su Amadeus? Allora, Giordano mi pare di leggere una domanda. Invece di continuare a piangere perché la Rai ha perso, ed aggiungo grazie a Dio, un conduttore diseducativo come Amadeus, poi diseducativo fa dei giochi, non è che faccia, debba fare chissà che formazione, vabbè, poi non stiamo piangendo, stiamo facendo un'analisi, perché non informate che il poverino accattone mendicante andrà a guadagnare 100 milioni di euro in 4-5 anni? Al di là del poverino accattone mendicante, non guadagnerà.
Non lo facciamo perché non è vero.
Non è vero.
Semplicemente non è vero.
No, non guadagnerà 100 milioni di euro.
No, Amadeus guadagnerà circa 2 milioni e mezzo di euro l'anno.
Che i 100 sono milioni comunque di euro una bella cifrina, ma non so.
Sono
ma
una bella
diciamo
cifra.
Diciamo che è come un calciatore top, ecco.
Esatto.
Anche forse meno.
2 milioni e mezzo di euro, sì, un po' meno. 2 milioni e mezzo di euro, che è, non so, la cifra più o meno che guadagna Fabio Fazio. I 100 milioni a cui si riferisce invece rappresenta il costo dell'operazione per i 4 anni, che comprende all'interno tutte le trasmissioni, tutti i costi delle trasmissioni, quindi ho una stima, ma ovviamente quello è il costo che si fa con dentro 3, 4, 5, 6 trasmissioni, quindi è un costo a parte.
Ecco, e poi...
E poi posso dire una cosa?
Sì.
Nessuno di noi, cioè nel senso io, ma credo che anche Marta, non temiamo che Amadeus possa non avere soldi per fare la spesa, e neanche per Fabio Fazio l'abbiamo pensato.
No.
Quando qualcuno sottolinea l'errore di una scelta, lo fa nel bene del servizio pubblico, non
certo.
Contro. Noi vogliamo bene alla RAI, lo diciamo proprio perché vogliamo bene alla RAI, a cui paghiamo il canone, e quindi si sottolineano gli autogol prevedendo alcune cose che sono successe, e quello è successo già lo scorso anno. L'operazione Fabio Fazio per la RAI si è rivelata un errore, poi i conduttori possono essere apprezzati, non apprezzati, criticati, e questo è un altro punto, ma dal punto di vista aziendale, se si commette un errore, in qualche modo da addetti ai lavori si ha il dovere, almeno credo, di sottolinearlo.
Anche perché appunto ricordiamoci che pagando il canone la RAI è anche nostra. Invece Alberto ha il mio stesso sogno, nuovo festival bar con Amadeus al 9? Quello è il mio sogno eterno, Giuseppe,
sì,
che torni il festival bar.
Sulla base di un programma musicale, cioè il Festival Bar ha un problema di diritti, nel senso che i diritti appartengono al figlio di Saldetti, e che in questi anni non ha ceduto alle lusinghe di nessuno, ci hanno provato tutti, le radio, i grandi network, eccetera eccetera, a meno che Amadeus, avendolo già fatto e avendo rapporti privilegiati, non possa ottenere questo, o comunque qualcosa di simile. Io credo che ci sia la volontà di fare qualcosa di musicale, di forte, proprio in virtù di quello fatto, di quanto fatto negli ultimi anni. Credo sia ancora troppo presto. Io, se dovessi scommettere, come diciamo, scommetterei su una sull'arrivo dei soliti ignoti, che credo che sia un titolo molto forte, perché fino all'anno scorso faceva il 23% su Rai 1, quindi ovviamente non sono numeri che replicherà, ma basta spostare, dicevamo, 4 punti per spostare un po' di milioni di euro. E un format musicale, e poi chissà, ci si parlava tantissimo di un programma Amadeus Fiorello, per ora Fiorello si ferma, ma chissà nel futuro.
Certo,
tutto può essere.
Vero, verissimo. Qualche giorno fa, credo fosse Claudia Rossi, appunto, il Fatto Quotidiano, che scriveva un format musicale del passato. Allora, io tifo o Festival Bar o Azzurro dal Teatro Petruzzelli di Bari. Una citazione, no? Boomer, super boomer. Ma adesso volevo appunto entrare nel merito dei podcast, perché l'abbiamo segnalata la scorsa settimana. C'è la settimana del podcast a Roma che si conclude proprio oggi. Allora, siccome noi ogni tanto andiamo a curiosare nelle novità e nelle tendenze, lo facciamo anche questa volta in occasione di questa settimana del podcast. Abbiamo in collegamento Esther Memeo del comitato direttivo di Assipod. Esther, buongiorno, benvenuta a Radio 24.
Buongiorno, grazie.
Buongiorno Esther. Allora, cosa bolle in pentola nel mondo dei podcast?
Ma il podcasting quest'anno ha portato, questa settimana, in questo evento che è alla terza edizione, podcast di carattere culturale e sociale e anche di informazione. Sono stati, diciamo, i trend più battuti. Ci sono state delle presentazioni di podcast proprio dedicati a temi sia di valorizzazione del territorio, quindi per esempio i quartieri di Roma, quindi c'è la presentazione di un podcast che parla proprio della racconta i quartieri di Roma, per esempio, ma anche contesti culturali, per esempio rivolti al teatro, quindi diciamo di uno spettro anche più ampio, e anche l'informazione, una delle masterclass tra l'altro che poi è culminata con la presentazione di un podcast che parla proprio di un'indagine giornalistica indipendente. Informazione, cultura, giornalismo sono stati temi principalmente discussi e portati all'attenzione di questa settimana. C'è stata infatti anche la partecipazione dell'assessora Claudia Pratelli, che ha voluto partecipare anche portando il suo contributo proprio per l'informazione e la presenza femminile nel podcasting. E a questo proposito c'è stata infatti, anzi oggi ci sarà la premiazione per il miglior podcast femminile di impatto culturale e sociale 2024, quindi diciamo il tema dell'anno, la tendenza è proprio quello di valorizzare attraverso una comunicazione audio quello che è la nostra cultura, la nostra società.
Viva le donne anche nei podcast. Giuseppe, sei un ascoltatore di podcast?
Sì, sono un ascoltatore dei podcast. Posso fare una domanda?
Certo.
Allora, la domanda è che c'è un, come dire, questa narrazione per cui i podcast rappresentano un po' una nicchia, e invece la mia sensazione è che nel tempo stiano aumentando di tanto i fruitori, o sbaglio?
Assolutamente sì, sono aumentati, aumentano di anno in anno, e la cosa ci fa assolutamente piacere, perché vuol dire che il pubblico comincia a spostarsi su contenuti long form, quindi apprezza gli approfondimenti e apprezza questo tipo di comunicazione che diciamo forse non siamo più abituati a fruire, no? Perché consentono all'utente sì di approfondire delle cose, ma anche di dover dedicare più tempo di quello a cui siamo abituati a fare magari attraverso i social. E quindi sì, sono aumentate le produzioni, è aumentato il livello e anche il pubblico ha aumentato l'esigenza di ascoltare contenuti ben fatti, quindi di alta qualità, sia per il contenuto stesso sia anche per l'esperienza di ascolto.
Grazie Esther Memeo. Tutte le novità della settimana del podcast del podcast a Roma, che si conclude oggi. Grazie mille Esther per essere stata con noi. A presto. Beh, insomma, ovviamente frontiere molto molto interessanti, tra l'altro, che riguardano anche il nostro universo di Radio 24, del Sole 24 Ore. Ve ne parlerò tra pochissimo. Vorrei leggere prima della viabilità ancora dei messaggi su Amadeus. Giuseppe, si stanno scatenando gli ascoltatori, l'abbiamo detto che se ne parlava tantissimo. Allora, una domanda per te e per Giuseppe: chi vedete come erede di Ama in Rai? Scrive Artemio: io vedrei benissimo Gabriele Corsi. Però anche lui dovrebbe fare il ritorno contrario, andare in Rai, no?
Io faccio molta fatica a trovare un nome, devo dire che i nomi che girano per affari tuoi non mi convincono, credo che l'unico nome capace di tenere il passo sia un nome che in questo momento non è possibile, cioè Paolo Bonolis, che lo ha già fatto egregiamente in passato, ma lavora a Mediaset e ci lavorerà ancora un anno. Credo che però questo di fatto aprirà delle porte, no? Perché si libera il Capodanno, si libera Sanremo, si libera affari tuoi, si libera il 6 gennaio, ci sono delle possibilità. Credo che però bisogna fare attenzione a bruciare, il rischio di bruciare volti è molto alto. Certo. Mi riferisco a Stefano De Martino, che in questo momento è considerato in pole position. Un conto è fare Stasera Tutto è Possibile su Rai 2 con delle spalle comiche, blindati. Un quiz come quello richiede, secondo me, due chiavi di lettura. Una chiave molto seria, cioè empatica, e una chiave leggera, che Amadeus ha costruito pian piano, quindi credo che siano programmi molto più difficili da condurre rispetto a quanto si possa pensare.
Vero, 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 questo aspetto di people show, come si suol dire, no? Dell'aver reso anche personaggi con i concorrenti, l'umanizzazione. Allora, hai dato anche in parte una risposta a un ascoltatore, del quale però non so il nome, che scrive: buonasera Marta, ma guardi che il ruolo di Rai è di scoprire e di lanciare nuovi talenti, ma insomma il posto che si apre è un'opportunità per un giovane di cimentare e farsi vedere. La Rai ha il canone, allora non credo che sia proprio una mission della Rai quella di dover scoprire e lanciare nuovi talenti. È bello quando lo fa, però cioè, come dicevi tu poco fa, buttare un giovane, tra virgolette, perché non stiamo parlando di ventenni, ma insomma di un conduttore non ancora così affermato, con format così importanti, corre il rischio di bruciarli.
Io sono per i cambiamenti, non per la rivoluzione, e quindi secondo me i giovani vanno testati in alcune fasce, fatti crescere e poi esplodere, quindi un percorso un po' più graduale. Se De Martino, citiamo De Martino per citarne uno, avesse condotto Reazione a Catena, l'avrei trovato molto più adatto per un processo di crescita, con un passaggio sul Rai 1 in una fascia blindata, più meno competitiva, una riconoscibilità sulla rete principale e poi un processo di crescita. Quindi qui o si passa dal non valorizzarli per niente o dal rischio di bruciarli, e questo metodo alla all-in rischia di essere, sei un genio se ti riesce, ma se non ti riesce non dico cosa sei.
Allora diamo la linea alla viabilità con un po' di ritardo questa volta, devo farmi perdonare da Alessandro Schirano che mi sgrida perché do la viabilità in ritardo sempre alle 47, ma leggo un messaggio di Ubu: non capisco i nostalgici del Festival Bar Apologia del Playback. Ubu, è solo generazionale, è solo perché ero piccola, è solo per quello, perché voglio sentire ancora quell'aria di Festival Bar, di quando tutto sembrava bello, possibile, sereno, il futuro pieno di promesse ancora da mantenere. Viabilità.
Radio Tube Social Network. Pinza tutta la maghera, stanna coscio baccara. Cazze caldo in mezzo all'era, vidamo con mamma fa, 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 fa. Voglio che se ta, 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 ta. Tensione ca coscia. Tensione ca brucia. Ti piace la yes. Ti piace carnaus. Vaffamo con la corna catina da chi da stramuto da carambrata.
Allora, visto che è lingua straniera, per me faccio finta di non aver capito le parolacce che ci sono in questa baccalà di Serena Brancale, che è davvero il pezzo più condiviso in questo periodo tra social, TikTok, reel, eccetera. Serena Brancale, raffinata jazzista, che però si è anche divertita molto con questo baccalà. Tra l'altro adesso c'è un dissing perché qualcuno ha detto che è stato copiato questo baccalà da un altro pezzo che si chiama Tagadà. Ce l'abbiamo questo pezzo che si chiama Tagadà? Lo chiedo a Valeria Bernardi in regia. Sentiamolo, sentiamolo.
Ehi, nano.
Ehi, lasso.
No, sent. Io non neg più la cap.
Ah, ne manchie.
No, perciò mi ha chiesto mo faccio... Usa ci cosmo faccio una
giornata. Tranquilla, da vedere a me.
Scusi. No, io gli ho fatto un bel lor. Ma faccio un bel, una.
Faccio
un tipo da gata.
Faccio un bel zambà. Che fa un...
Le fammi una sot. tu non faccio nella use.
Io non so se questo baccalà è copiato da Tagada. Il Tagada era di Miss Fritti e quindi hanno fatto un dissing, cioè una sfida, uno scambio di insulti e di sfida come si fa tra rapper. E poi è intervenuta anche Mamma Maria. Se insomma tutto questo sta facendo salire l'hype di questa baccalà, che peraltro ha cantato anche Annalisa a Bari, perché Annalisa ha invitato Serena Brancale sul palco del suo concerto di Bari. Questa settimana c'è stato anche un grande ritorno, sentiamola, Chiara Ferragni.
Manco dai social da 2 settimane e quindi oggi che sono a Venezia per questa mostra di un mio amico, avrò un bellissimo look eccetera, ho detto ok, oggi è la giornata giusta per fare delle belle foto. E
allora intanto Instagram. Il vestito è stato definito revenge dress, il vestito della vendetta, come quel famoso vestito nero di Lady Diana dopo la separazione con Caro, il vestito della vendetta di Chiara Ferragni. Però Giuseppe Candela, il nostro co-conduttore per oggi, sembra così venuta da un altro mondo ormai Chiara Ferragni, cioè manco dai social da 2 settimane, cioè sì, se ne è parlato sui siti così, però è proprio cambiato il vento.
Sì, era più interessante il baccalà gate, se devo dire. Allora guarda, io penso che a me ricorda un po', sai, quando finisce una storia, lui va in discoteca tutte le sere e le lo fa sapere sui social e lei invece studia la tattica di tutto quello che deve fare per colpirti e quindi ci mette 2 settimane per esporsi. Io credo che ci sia un dato di fatto, cioè che l'interesse sia calato, magari anche un bene, e credo che insomma lei debba provare a ritornare al suo mondo e ripartire da lì. Io non so se sia stato per hype, probabilmente sì, c'è la ricerca di un ritorno nel chiedersi, però in realtà abbiamo mangiato, dormito lo stesso e non ce lo siamo chiesti mica così tanto perché sì, non tornava.
Sì. Sì, proprio cambiata l'aria. No, ma un sacco di messaggi su Sanremo. Paolo, proporrei un festival di Sanremo condotto da un outsider come Carlo Massarini o Gegè Telesforo con una supervisione artistica di Renzo Arbore. Io per Gegè farei qualsiasi cosa, lo sapete, per Carlo
bisogna
Massarini
bisogna vendere la pubblicità, come si
non
fa?
Ne parliamo, però c'è questo aspetto. Poi Carmelo ci scrive: 2 posti in più a Sanremo del prossimo anno, nessuno ha mai riservato a familiari 2 posti fissi in prima fila. Non è vero, ci sono sempre state.
In realtà la moglie di Carlo Conti c'è sempre stata.
Sì. Anche per Baglioni c'erano in prima fila.
Anche per Baglioni mi sa di sì, qualcosa
sì,
c'era.
Lo so io.
Ma io penso che se uno si vuole portare la moglie e il figlio in prima fila non è mica un
ma
reato.
Ma soprattutto
cioè,
poi
è il momento più alto della tua carriera.
Sì.
Vuoi guardare tua moglie e tuo figlio negli occhi? Non mi sembra questo il problema dell'azienda o del mondo in questo momento.
Anche
ognuno
perché comunque io i biglietti in prima fila non me li potrei permettere al Festival di Sanremo. Quindi, quindi di cosa
ma
stiamo
non ce li
parlando?
Lo stesso.
Non ce l'ho, infatti. Vabbè, quando lo condurremo noi, ovviamente, lì altro che prima fila, avremo amici da ascoltatori in tutto il teatro. Elisabetta, avete un nome di donna per il futuro? Amadeus, Gisella, buon pomeriggio, ma a pensare a una donna al posto di Amadeus? Io ti sempre per
Antonella Clerici.
Sì.
Io credo che Antonella Clerici, l'ho scritto l'altro giorno, non deve andare a fare né, lo dico così, né la valletta di Carlo Conti né la badante di Alessandro Cattelan. È bravissima, c'ha il curriculum, ha l'esperienza, ovviamente magari con una direzione artistica musicale perché non è il suo campo quello. Magari io penso che lei sarebbe in grado da tanti punti di vista. In questo momento conduce un programma nel daytime che è sempre mezzogiorno, che va benissimo, conduce delle prime serate con The Voice che vanno benissimo, non ha nulla in meno davvero dei suoi colleghi maschi.
Sì, e poi ti dico, dopo Antonella del mio cuore, c'è Antonella, io vedo bene anche Simona Ventura, che se lo meriterebbe dopo tanti anni di tornare dopo un Sanremo.
Mille Carlucci,
c'è
una
Marcuzzi,
Maria De Filippi che in solitaria non l'ha mai fatto, quindi magari c'è la sfida di Maria. Ci sono, non mancano le donne, manca il coraggio.
È vero.
Delle donne, manca il coraggio di chi decide, diciamo.
Sì. Tra l'altro, a proposito di Antonella Clerici, domattina in RadioTube l'intervista che va in onda come sempre dopo il giornale radio delle 7, abbiamo un cantautore che io amo moltissimo e che dopo qualche anno, un bel po' di anni di silenzio, è tornato grazie a The Voice Senior. Domattina a RadioTube l'intervista dopo il giornale radio delle 7 avremo Danilo Amerio e questa cosa mi fa molto piacere. The Voice Senior, posso dire The Voice Senior, The Voice Generation, una scommessa vinta, Giuseppe?
scommessa vintissima, ma vince la scommessa perché semplicemente non ci sono quei fattori che dei talent non convincono più, no? Quella se mi sei arrivato, i ragazzi che cercano un obiettivo, qua sono persone che raccontano delle storie, il sogno per una sera, non è che queste persone sognano domani mattina di fare un disco e di andare in America, è la rivalsa di un sogno che non è stato vissuto, o nel caso dei bambini di quello che potrebbe accadere, ma sono ancora piccoli per essere schiavi di quel meccanismo. È interessante appunto che funziona in Italia tantissimo, kids, senior, e adesso ha funzionato anche Generation. L'unico che è un po' rimasto lì è quello normale, cioè per i ragazzi, no? La versione. Quindi boh, io penso sia una sfida vinta per tante ragioni, compresa Antonella Clerici, compresa una giuria che mixa nel modo giusto, in cui c'è l'emotainment, c'è la musica per tutti, non c'è la canzone che conoscono in tre e ci devono far sapere che la conoscono in tre, e quindi è un po' l'effetto karaoke, e quello è il venerdì sera dopo una settimana di lavoro,
sono
ti riconcilia col mondo.
Grazie Giuseppe Candela, grazie, a presto Giuseppe.
A
fatemi dare
a
una
presto.
Notizia in chiusura del nostro RadioTube, ne parleremo perché nasce un polo unico, tutta l'offerta audio di Il Sole 24 Ore, di Radio 24 e tutto il gruppo 24 Ore Podcast, nuove sinergie, audience totale di 91 milioni di stream nel 2023, quindi un sacco di podcast che arrivano e arriveranno anno sotto l'ombrello insieme di Radio 24, del Sole 24 Ore, di tutto il gruppo 24 Ore. Vi faccio solo un nome: That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti, condotto da Alessandro Milan e Andrew Spanhouse, ma ne parleremo nelle prossime puntate di RadioTube. Ora vi saluto, giornale radio delle 18, e poi saremo ancora insieme con tutti i programmi di Radio 24.